Ave Maria, cari ascoltatori e care ascoltatrici di Radio Buonconsiglio, che ci potete vedere anche attraverso il video. E questa sera vogliamo dedicare una puntata particolare a un personaggio straordinario, poco conosciuto, ahimè, poco conosciuto, ma in realtà è davvero una personalità da conoscere. Ed è utilissima per i nostri tempi, per comprendere che cosa sia la carità e cosa sia invece la solidarietà. Oggi c'è molta confusione, anche purtroppo nella Chiesa, perché si applica la carità alla solidarietà. In realtà sono veramente due concetti diversi. E nella lingua appunto italiana, come anche in tutte le altre lingue, i dizionari riportano infatti giustamente due spiegazioni diverse dei due lemmi, perché a carità è data una definizione specifica, così come il lemma della solidarietà. Quindi ognuna ha delle caratteristiche diverse e non possono essere sovrapposte. È un errore blu, avrebbero detto le maestre, no, che ne sapevano molto di un tempo. Errore blu assolutamente. Quindi non sono sinonimi e sono due termini distinti. Allora, noi questa sera prima presenteremo questa figura straordinaria della carità, che non ha nulla a che fare con la solidarietà, che oggi viene spesso e volentieri a livello mediatico, lo sentiamo, i giornalisti, i politici, gli intellettuali, su libri, leggiamo sempre e sentiamo sempre questo termine solidarietà. E lo usano purtroppo anche molti pastori della Chiesa, solidarietà, e che appunto viene confusa con la carità cattolica, la carità cristiana, e invece non sono la stessa cosa. E ce lo dimostra proprio questo grande monsignore che è stato, il nome Hugh O'Flaherty, è stato un grande monsignore irlandese, le sue origini sono in Irlanda, essendo nato a Cheer Servin il 28 febbraio 1898, e morirà nella stessa località il 30 ottobre del 1963. Parliamo di lui allora. Per conoscerlo, non so se alcuni di voi già lo conoscono, e quindi ci compiacciamo se così fosse, e andiamo ad approfondirlo. E per chi non lo conosce, allora sarà una scoperta. Dunque, Monsignor O'Flaherty nasce quindi in Irlanda, nella contea di Cork. Ha studiato teologia nel seminario di Killarney e fu inviato a Roma nel 1922, quindi quando ci fu la salita al potere del regime di Benito Mussolini. E proprio a Roma completa i suoi studi. E qui a Roma ancora viene ordinato sacerdote il 20 dicembre del 1925. Ma talmente era molto intelligente, con anche un temperamento brillante, acuto, lungimirante, che capisce la curia di avere fra le mani una personalità preziosissima. E allora rimane al servizio della Santa Sede, incardinato alla Sacra Congregazione de Propaganda Fide, attraverso la quale, con la collaborazione del cardinale prefetto Pietro dei Marchesi Fumasoni Biondi e del prorettore del Pontificio Collegio Urbano Propaganda Fide, Monsignor Saverio Maria dei Baroni Paventi di San Bonaventura iniziò ad instaurare, ecco, la sua preziosa rete di collaboratori con questi tre appunto prelati che abbiamo nominato. Avviene questa, inizia a collaborare perché era una personalità anche molto socievole, accattivante, sapeva conquistare ed egli inizia già subito con queste tre personalità della curia romana, appunto della congregazione dell'epoca Banga da Fide, di avere qualcosa di più che, diciamo così, delle persone che si conoscono per lavorare insieme. E parliamo proprio già di collaborazione stretta con gli stessi intenti, è chiaro. Nel 1934 O'Flaherty ricevette il titolo di Monsignore e negli anni successivi entra nella diplomazia vaticana e come parte di essa presta servizio in Egitto, ad Haiti, a Santo Domingo e nella Cecoslovacchia, per poi rientrare a Roma con un incarico all'interno del Santo Ufficio. E questo avviene nel 1938. Quindi vedete che la sua figura emerge sempre di più per le necessità della Santa Sede. Oltre che per via delle sue doti di sacerdote, perché era veramente un sacerdote dalla punta dei capelli fino alla punta dei piedi, aveva veramente un essere sacerdote in tutto e per tutto. Quindi grande sacerdote, ma anche grandissimo diplomatico. Egli si era segnato, come appunto poteva segnalarsi una personalità del genere, guardiamo qui l'aspetto anche interessante che fa vedere la sua figura poliedrica. E complessa, ma allo stesso tempo molto attivo, era molto molto attivo, tanto che amava lo sport e si era diciamo così attivato prima del sacerdozio come campione della boxe. Infatti è stato un grande combattente e poi a livello non più competitivo e fisico, ma a livello che poi vedremo, un altro tipo di combattimento. E poi avuto una grande passione nell'abilità del gioco del golf. Arriva la Seconda Guerra Mondiale. Ed ecco che Monsignor Flaherty effettuò numerose visite nei campi di prigionia che si trovavano in Italia. Quindi in Italia c'erano molti prigionieri di guerra e cominciò la sua attività di raccogliere informazioni, raccogliere dati. E su quanti erano stati dichiarati dispersi dai propri comandi. Quindi una ricerca per quanto riguarda i prigionieri. Lui ha iniziato in Italia, ma poi questo si svilupperà anche altrove. Man mano che rintracciava le identità dei prigionieri nei campi italiani, utilizzava la Radio Vaticana per comunicare il loro ritrovamento e così far giungere notizie rassicuranti alle famiglie. Dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943, migliaia di soldati alleati prigionieri di guerra, soprattutto inglesi, furono rilasciati. Alcuni, ricordando la figura di Monsignor O'Flaherty, che prestava loro anche assistenza proprio nei campi di prigionia, si recarono a cercarlo a Roma per ottenere assistenza, mentre altri raggiungevano da fuori d'Italia, raggiungevano Roma per risolvere le varie questioni diplomatiche, burocratiche. E quindi ecco che la sua anche abilità nelle lingue, e in particolare in quella inglese, lo aiutò moltissimo per poter stabilire dei contatti preziosi per le informazioni sui prigionieri anche oltre i confini italiani e per quei prigionieri che si trovavano in Italia ma erano di origine straniera. A questo punto, la moglie dell'ambasciatore irlandese, è chiaro che Monsignor O'Flaherty aveva continui rapporti con l'ambasciatore irlandese, ebbene stabilì un contatto con la moglie che si chiamava Delia Murphy, ed ecco che iniziò un'attiva collaborazione con Monsignor O'Flaherty, sempre per il discorso di avere una rete di collaborazioni per poter investigare, indagare e raccogliere dati. Senza la necessità di ottenere autorizzazione dai propri superiori, Monsignor O'Flaherty si mise immediatamente all'opera, quindi prima ancora di avere le autorizzazioni proprio della Santa Sede, ha iniziato ad operare per creare questa rete di collaboratori sempre più grande, tesa questa rete a salvare il più possibile gli ex prigionieri di guerra e altre persone che erano minacciate dall'incombente pericolo delle forze di occupazione naziste, perché anche se erano ex prigionieri, però erano sottoposti al mirino proprio, no? Di osservazione dei nazisti che avevano preso il controllo di Roma dal 10 settembre del 1943. Ed ecco che Monsignor O'Flaherty si adoperò per reclutare altri religiosi e anche agenti segreti che fossero a disposizione proprio di questa rete, no? Di questa rete che ormai aveva preso piede grazie a lui e grazie a Pio XII, perché assolutamente non dobbiamo dimenticarlo, Pio XII ha poi creato proprio una struttura, poi una struttura, un ente per la raccolta dati, l'ufficio della Santa Sede dedicato alla raccolta dati di tutti i prigionieri della Seconda Guerra Mondiale e degli ebrei. Ecco che poi si stabilirà appunto questo istituto, questo ufficio. Quindi ecco che avvicina Monsignor O'Flaherty due agenti segreti al servizio delle forze della Francia Libera, il vicequestore Angelo De Fiore ed altre personalità. Inoltre, prese ad operare il coordinamento anche proprio fra le ambasciate. Pensate davvero il livello di responsabilità, i rischi a cui si sottoponeva questo monsignore, no? E in particolare, ecco, ebbe contatti forti con l'ambasciatore britannico presso il Vaticano, Sir Ernest Osborne, e attraverso la sua rete di assistenza e di soccorso ai prigionieri di guerra e agli ebrei, Monsignor O'Flaherty e i suoi collaboratori riuscirono a nascondere e a sottrarre alla cattura da parte dei nazisti circa 4.000 ricercati, 4.000 persone nascoste, soprattutto militari alleati ed ebrei, facendo loro trovare rifugio presso appartamenti protetti, fattorie, case rurali, residenze vaticane, chiese e conventi, in un crescendo sempre più grande, in un crescendo sempre più grande, tanto che di soli ebrei ne salverà 6.500. Noi queste cose non le ascoltiamo mai da nessuna parte. Avevano fatto molti anni fa un film con l'attore Gregory Peck, ma poi più niente. Oggi c'è il silenzio assoluto e anzi c'è una pubblicistica che ci viene ancora a raccontare la menzogna che Pio XII non ha fatto nulla per gli ebrei. E il discorso del silenzio dell'Olocausto. Ma in realtà Pio XII non poteva andare ai 420 e denunciare quello che accadeva appunto nei lager nazisti. Altrimenti che cosa sarebbe successo? Sappiamo che il silenzio molte volte è più utile rispetto al megafono. Lo sappiamo bene questo. Come lo sanno benissimo gli agenti segreti. Guai a rivelare qualche cosa prima, perché altrimenti poi lo sanno e quindi i nemici si adeguano o si vendicano o pensano ad altre strategie. Ecco, allora quindi qui abbiamo tutto il discorso che è immenso di quello che è avvenuto sotto il pontificato di Pio XII per soccorrere gli ebrei, ma avremo poi sicuramente occasione di parlarne. Qui questa sera stiamo parlando di Monsignor O'Flaherty, che ha iniziato veramente già prima dell'istituzione di questo ente Vaticano, ha iniziato a creare la rete di informatori, di collaboratori, di ambasciatori, di religiosi, di ecclesiastici, eccetera, eccetera. E di monache, sicuramente tra i monasteri c'erano quelli anche femminili. Uno dei nascondigli, dove appunto hanno trovato ricovero, migliaia di prigionieri, di ebrei, si trovava accanto alla sede centrale, addirittura delle SS a Roma. O'Flaherty, Monsignor O'Flaherty, era un coordinatore proprio di una specifica operazione, perché era multiforme il suo operato, ma in particolare stiamo parlando adesso di un'operazione di salvataggio. E proprio perché parliamo di un rifugio che si trovava vicino alla sede centrale dell'SS. E quindi non era sfuggito alla rete di spionaggio del celebre, no? Purtroppo celebre, Herbert Kappler, il quale appunto attraverso le sue pedine scoprì che cosa stava avvenendo in quel rifugio dove Monsignor O'Flaherty si era adoperato per nascondere dei prigionieri. E vedeva questo monsignore che faceva frequenti visite fuori dalle mura leonine, però prima di capire che fosse lui ci è voluto tempo. Perché? Perché non immaginava Kappler che potesse anche Monsignor O'Flaherty assumere travestimenti diversi, perché questo faceva Monsignor O'Flaherty. Molti travestimenti e purtroppo però emerse anche, pur travestendosi, pur camuffandosi, il Monsignore venne scoperto. Questi travestimenti furono comunque utili, perché in un primo tempo evitarono la saccottura ed evitarono anche la sua morte. E comunque sì, a un certo punto delle evidenze giunsero, e allora Le SS, agli ordini sempre di Kepler, tentarono di assassinarlo in diverse occasioni. Però, ecco che il nostro Monsignore, l'eroico nostro Monsignor O'Flaherty, riusciva a sgattaiolare, in qualche modo ha veramente sventato degli attentati, li ha sventati e riusciva anche ad arrivare in tempo, nella zona del Vaticano. E sappiamo che appunto non poteva essere violata perché era zona neutrale. E da quel momento, ecco, quando ebbe l'evidenza che lo stavano seguendo e lo volevano catturare, volevano anche assassinarlo perché lui stesso ha avuto più occasioni di sfuggire dalla morte, e a quel punto usò più prudenza. E poi, diciamo, il Signore fu davvero con lui, lo accompagnò con le sue grazie. E quindi questa prudenza lo obbligò, diciamo, a stare personalmente in Vaticano, proprio per non uscire nella zona neutrale dei confini del Vaticano. E gli fu comunque dato un soprannome dagli stessi tedeschi, venne chiamato la Primula Rossa del Vaticano, proprio per quei suoi camuffamenti, quella sua capacità di sfuggire no, dall'occhio nazista. E allo stesso tempo, però, Monsignor O'Flaherty, pur non muovendosi dal Vaticano, continuava i suoi contatti presso la Basilica di San Pietro. E in San Pietro, essendo un luogo di culto, ecco che lì incrociava i personaggi di cui aveva necessità per proseguire la sua rete di soccorso, aiuto e salvataggio. Allora, quando praticamente Monsignor O'Flaherty riuscì a sfuggire perché non potevano i nazisti entrare in Vaticano e quindi riuscì in modo valente a poter comunque arricchire ancora i suoi contatti e collaboratori. E ecco che la sua opera aumentò ancora. E fra questi collaboratori non dimentichiamo anche proprio gli italiani, e questo è importantissimo da dire, cosa che farà anche poi il discorso dell'ufficio creato come ente da Pio XII, perché attraverso un tantam i monasteri, i parroci, suggerivano ai fedeli, quelli che sapevano di provata fedeltà, di nascondere gli ebrei. E quanti, infatti, in Italia, quanti italiani hanno nascosto gli ebrei proprio su consiglio, vivo consiglio di carità, ecco, da parte della Chiesa, da parte di Roma, da parte del Papa, da parte di quell'ufficio che ormai era dappertutto, quell'ufficio, perché quei collaboratori che avevano iniziato a interpellare Monsignor O'Flaherty si sono appunto accresciuti sempre di più. Ecco che quindi quando giunsero a Roma gli alleati nel giugno del 1944 si poté verificare la salvezza di 3.925 rifugiati. E ricordiamo che di 9.700 ebrei presenti a Roma durante l'occupazione nazista, 1.700 furono catturati e mandati a morire ad Auschwitz. Degli altri 8.700, 3.700 furono nascosti, come abbiamo detto prima, presso privati e 5.000 direttamente dal Vaticano. Questi sono i dati, diciamo, più attendibili, però può darsi anche che siano in difetto, perché fu davvero straordinario quello che accadde in quel tempo, però purtroppo tutto è silenziato, perché non si deve mettere in vista quello che appunto ha dato così dimostrazione di carità il pontificato di Pio XII, di cui senz'altro Monsignor O'Flaherty è stato davvero uno fiore all'occhiello, possiamo dire. 5.000 direttamente dal Vaticano e 3.000 erano presenti anche nella residenza del Papa a Castel Gandolfo. Tra i 200 e i 400, ma le stime variano, furono camuffati come membri della Guardia Palatina, mentre altri 1.500, stiamo sempre parlando di ebrei, furono nascosti nei monasteri, nei conventi, nelle scuole cattoliche. Ma poi ci sono anche tutti i privati, di cui non c'è stato un registro. Noi non abbiamo un registro di tutti coloro che hanno ospitato nelle loro case, da buoni fedeli, da buoni operatori di carità, la carità autentica, non la solidarietà, che hanno nascosto gli ebrei. Ecco, è questo che dobbiamo rimarcare perché è assolutamente giustizia. Questa è giustizia, andiamo a riportare dati storici e in quanto tali non sono confutabili. E visto che non sono confutabili, è evidente che invece le opinioni lo sono ed ecco che abbiamo purtroppo ancora tante voci malevole nei confronti della Chiesa, con sempre il dito puntato, la Chiesa, le crociate, il Medioevo, l'Inquisizione e anche l'Olocausto degli ebrei. E invece no, quando si studia, quando si va a ricercare con un metodo storiografico e non ideologico, è evidente che arrivano le verità dei fatti. Così sul Medioevo, così sulle crociate, così sull'Inquisizione, perché faccio una breve parentesi, il discorso, per esempio, del discorso delle streghe è una grande menzogna, perché sono stati appunto casi, molti casi ci sono stati nei paesi protestanti, però non viene mai detto, è la Chiesa che prendeva le streghe e le metteva in rogo. Ma è tutto così nella Chiesa. Poi è evidente, la Chiesa è fatta anche di uomini, quindi ci sono anche stati degli sbagli, degli errori, ma ciò non toglie che per quanto riguarda appunto il Sacro Romano Impero, il Medioevo, le crociate, che c'era proprio un obiettivo assolutamente sano, quello di proteggere, custodire il Santo Sepolcro di Cristo, che era minacciato e poteva essere violato dai musulmani, no? E quindi anche il discorso dell'Olocausto. L'Olocausto, la Chiesa, non c'è un'altra istituzione al mondo che abbia fatto per gli ebrei tanto quanto ha fatto la Chiesa. E questo perché? Perché? Perché appunto ha agito secondo carità. Ed ecco che allora veniamo a capire qual è la differenza tra la carità e la solidarietà, perché sono due cose nettamente diverse. Come mai la Chiesa, nella sua storia mirabile, con tutti i suoi santi, che sono stati santificati per l'eroicità delle loro virtù, quindi per la loro anche eroicità nella virtù della carità. E tutte le iniziative che ci sono state nella Chiesa, pensiamo agli ospedali che sono nati proprio in virtù del volere del clero e dei religiosi. Quanto bene hanno fatto veramente molte congregazioni religiose, per carità, perché sempre il rimando è all'obiettivo. L'obiettivo è fare carità, e adesso vedremo che cos'è la carità. E quindi ecco allora cos'è che spinge. E il Cottolengo lo ha detto, lo ha scritto, c'è anche sul muro della piccola casa della Divina Provvidenza, proprio all'arco che c'è dell'enorme edificio della piccola casa della Divina Provvidenza che si trova a Torino e che lui ha fondato. C'è scritto Caritas Urget Nos. Questo era il suo motto, che poi è ciò che San Paolo ci ha spiegato, ci ha insegnato. Ecco allora tutto questo sviluppo, questo progresso nel bene, attraverso proprio questo dettame della carità. E il fatto del rischio anche. Pensiamo a tutti i missionari. Hanno portato il progresso, hanno portato l'alfabetizzazione, la scuola, quindi hanno portato la capacità di un mestiere laddove sono andati e gli ospedali, come dicevamo, no? Gli ospedali, le scuole, tutto per la carità, per evangelizzare, ma questa evangelizzazione era mossa dalla carità. Perché altrimenti che cos'è che spingeva? Certo, Gesù ha ammaestrato i suoi apostoli, ha detto andate, predicate il Vangelo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Andate e battezzate, portate il Vangelo che hanno poi stilato gli evangelisti. Ma quel Vangelo che cos'era? Era la buona novella. La buona novella che appunto portava la salvezza all'uomo, ma bisognava passare attraverso la verità, il capire, il conoscere la verità rivelata che Cristo aveva portato. E a spingere questo prodigioso atto di evangelizzazione è stato sicuramente la carità. E la carità ha spinto anche a fare tutti i miracoli che sono avvenuti. E Cristo, per amore, no? Faceva i miracoli. Per amore. E così anche tutti coloro che sono venuti dopo e che nel suo nome hanno operato e quindi hanno intercesso per le grazie e i miracoli. E perciò andiamo davvero a scoprire, no? Questi due lemmi così diversi, carità e solidarietà. Allora, partiamo con proprio i dizionari. Allora, dizionario ci dice che una delle virtù teologali è la carità. L'amore a Dio come bene supremo e al prossimo per amore di Dio. In sintesi è spiegato benissimo. Si amano gli altri, si ama il prossimo per amore di Dio. Senza l'amore per Dio non ci può essere la carità. È un'altra cosa. È un'altra cosa. Può essere un'empatia. Può essere la solidarietà, può essere che appunto o così mi specchio nell'altro che ha bisogno, ho una natura buona e provo appunto un sentimento che mi detta di aiutare l'altra persona. Ma non è La carità intesa nel senso cristiano, cattolico, perché la vera carità è quella che si fa per amore, di Dio. E andiamo a vedere, più in specifico che cosa ci dice il dizionario Treccani. La carità, deriva da caritas, caritatis, ovvero affetto, amore. E c'è il carus che significa caro. Quindi un amore caro, profondo. L'amore che, carità significa, l'amore che, secondo il concetto cristiano, unisce gli uomini con Dio e tra loro attraverso Dio. Fervore, ardore, di carità. Infatti sono termini, no, molto legati alla carità cristiana, sia il fervore che l'ardore. Fervore, ardore, zelo. Sono dei termini che sono cristiani, sono cattolici. Infatti questi termini no, non si usano molto più volentieri, no? Dante certamente ne parla assai della carità nel senso appunto proprio cristiano. Oggi abbiamo detto che se viene nominato, però ha svilito il suo significato, e quando si parla di solidarietà si pensa alla carità se uno è cattolico. In realtà no, no, non è la stessa cosa, infatti lo vediamo. Quante attività di volontariato che si dicono cattoliche, in realtà dietro c'è un aspetto di lucro, c'è un aspetto non di carità, di quell'affetto, di quell'ardore e di quello zelo di cui abbiamo detto prima. Molte di istituzioni solidali che si pensano. Ah, quanto bene fa, guarda, sembra veramente, cioè, un discorso, no, cristiano, e invece non lo è un inganno, è un inganno, uno dei tanti dei nostri giorni. E poi continua la Treccani, l'atto eroico di carità nella teologia cattolica, ovvero l'offerta spontanea fatta dal fedele a Dio in suffragio delle anime del purgatorio. È vero, anche questa è carità. E di tutte le sue opere satisfattorie in vita e di tutti i suffragi che egli può avere dopo la morte. Ecco, proprio così. È un amore attivo, quello della carità, assolutamente attivo. Ed è un termine che indica un amore grande, profondo, incondizionato. Ecco perché i santi riescono a fare atti di carità impensabili ai più, proprio perché sono santi, hanno manifestato la loro carità in maniera eroica. Amore incondizionato, disinteressato. Nella teologia cattolica è una delle tre virtù teologali insieme a fede e speranza. Sì, però noi sappiamo appunto che San Paolo ci ha detto che non c'è virtù più grande anche teologale che la carità, perché è evidente che quella ci avvicina proprio a Dio, ci avvicina a Dio. La fede è credere. La speranza un giorno non ci sarà più quando non ci saremo, perché non si spererà più, sarà tutto in atto. La salvezza per chi l'ha guadagnata. E la carità però rimarrà sempre. Sempre, perché ormai la fede sarà un dato anche quello di fatto, perché lo vivremo. Il nostro credere di oggi, noi vivremo la realtà. E non dovremmo più sperare e vivremo solo di carità. Quindi la carità, quella vera, è davvero, un fuoco che anima le anime in terra sarà una beatitudine eterna che si vivrà proprio attraverso questo sentire la carità, questo amore vicendevole, questa unione con Dio, con la Santissima Trinità, con l'Uno, Trino, e questa comunione di cuori, davvero, no? Cuori che poi un giorno queste anime risorgeranno, quindi saranno davvero anche cuori, e ci sarà questa comunione immensa di carità, quindi di amore perfetto. Cosa ci dice anche un dizionario molto importante, che purtroppo oggi nei seminari non c'è più, non è più dato a disposizione, ma rimane come tesoro preziosissimo nelle biblioteche ecclesiastiche e non solo, è il dizionario di teologia dommatica di Pio Lanti, Parente e Garofalo, che pubblicò l'editrice Studium di Roma. E leggiamo alcuni passi di cosa ci viene detto, che cos'è la carità. La carità è una virtù teologica infusa insieme con la grazia, che inclina la volontà ad amare Dio per se stesso. Le tre virtù teologiche, fede, speranza, carità, hanno per oggetto Dio. Ma mentre la fede riguarda Dio come non visto, quello che avevamo detto prima, non visto, e la speranza Dio come non ancora raggiunto, la carità invece fa tendere e aderire a Dio come al bene assoluto in sé. Pertanto, la carità è la più importante non solo delle virtù teologiche, ma anche di tutte le altre virtù, anche quelle cardinali. Il primato della carità è chiaramente affermato da San Paolo in una bella pagina della Prima Corinzi, capitolo 13. Leggiamo testualmente: ora rimangono la fede, la speranza e la carità, ma di queste tre cose la maggiore è la carità. L'Apostolo aggiunge che in questa vita niente vale, neppure il martirio. Pensate cosa ci dice questo dizionario di teologia dommatica, che è secondo la tradizione, quindi secondo il magistero della Chiesa di sempre e non della nuova teologia e non del nuovo pensiero che è penetrato nella Chiesa, e ci scandalizziamo, no? Giustamente oggi, quando sentiamo tante cose che non suonano all'orecchio del fedele, e non c'è tante volte neanche bisogno di aver studiato chissà che cosa per accorgersi che non c'è quella tradizione e viene tradita. Ecco, quando per esempio ci viene detto che le unioni civili, le unioni di fatto, anche per i divorziati e gli sposati, vanno bene perché c'è amore, e quello è falso amore. È il cattivo amore, è la tentazione che ci viene dal maligno. Perché non tutto l'amore è giusto, è bello, è buono. Ciò che viene dai nostri sentimenti talvolta è avvelenato, è sbagliato, viene dagli istinti, viene dalle sensazioni, ma non viene dalla nostra ragione unita alla fede. E oggi i grandi inganni, no? Appunto. E allora ci dice ancora questo magnifico dizionario di teologia dommatica: neppure il martirio. In questa vita niente vale, neppure il martirio, senza la carità. Chi muore senza la carità non è un martire. E nell'altra ci saranno la fede, nell'altra vita, la speranza, ma la carità non cadrà mai. Non meno luminosa è la testimonianza di San Giovanni sull'eccellenza della carità. È sua quell'espressione che definisce Dio carità, e rivela l'efficacia di queste virtù nel determinare una mutua immanenza tra Dio e l'uomo. Pensate che importanza ha questo discorso, eh? Virtù che determina la carità, la mutua immanenza, cioè l'unione perfetta tra Dio e l'uomo. Infatti dice il primo San Giovanni, capitolo 4, versetto 16. Dio è carità e chi rimane nella carità rimane in Dio e Dio in lui. E questo ce lo hanno dimostrato e ce lo dimostrano i santi. Del resto, tutto il Vangelo è lieto messaggio dell'amore, ma l'amore autentico, quello che è di Dio e viene da Dio. E che se noi conosciamo Dio uno e trino, possiamo anche noi entrare in quell'amore. E quindi non ingannarci. Questo fondamentale motivo della rivelazione è largamente sviluppato dai padri della Chiesa, non quello sviluppato dai teologi rivoluzionari, che ormai è da decenni, che operano per sradicare i principi dettati dai padri della Chiesa. Questo purtroppo accade. E ci cita questo dizionario, in particolare, ecco, Sant'Agostino, è vero, è stato sublime nel cantare la carità cristiana. Per la teologia basta ricordare la dottrina di San Tommaso, il quale, nonostante la sua tendenza intellettualistica, è vero, perché Sant'Agostino invece è più di cuore, no? La sua teologia è di cuore, non è sistematica come quella di San Tommaso, che è più intellettualistica. Ammette il primato della carità e ne approfondisce le ragioni. San Tommaso, scusate, secondo San Tommaso, ci dice sempre il dizionario Teologia Dogmatica, l'eccellenza della carità si dimostra principalmente dal suo oggetto, a motivo formale, che è la bontà di Dio, considerata assolutamente in se stessa. Per questo la carità non è amore interessato, amore concupiscente. Guardate, qui è quanto è importante San Tommaso oggi chiarire che cos'è carità, che cos'è amore. Amore. L'amore oggi è diventato addirittura perversione, è diventato peccato contro natura, è diventato davvero peccato mortale, l'amore. Ma amore di pura amicizia, l'amore vero, chiamato amor benevolenzi, che cerca e si riposa non nel bene proprio, quindi egoistico, ma nel bene dell'amato. Anche quando la carità fa amare le creature, il suo motivo è sempre la bontà di Dio che rifulge in esse. È vero, i santi l'hanno dimostrato, lo dimostrano. Quando amano le creature, le amano in Dio. Quando si è una buona monaca, un buon monaco, lo senti l'amore autentico e non viziato dall'interesse personale o da manifestazioni strane, no? Lo senti che è autentico. E come fai a sentirlo? Come fai a capirlo? Se è quell'amore, perché quell'amore è un amore in Dio. E allora quando vedi il religioso, la religiosa, il sacerdote che appartiene a Dio e non al mondo e agli uomini, ti trasmette questa aurea di Dio. E le persone si innamorano, ma non dell'amore falso, sbagliato, quello carnale e quello spirituale, un cuor solo, un'anima sola. Perché ambedue, sia il religioso, la religiosa, il sacerdote, ti portano Dio e quindi tu, come una calamita, ti attacchi. Perché? Questo avviene perché vedi che quella persona ha la luce negli occhi, è trasparente, parla davvero di cose di Dio e non ha altri fini, non manipola le opinioni, non manipola la dottrina cattolica per suoi usi e consumi e per giustificare anche i peccati, perché oggi siamo arrivati persino lì, no? Per giustificare i peccati manipolo la teologia, manipolo la dottrina, eccetera. No, no, è evidente. Quando la persona sente davvero questa carica di Dio, è perché in quella persona c'è Cristo, nel santo, nel vero santo, poi è evidente, c'è proprio Cristo. E quindi ecco che arrivano a fiotte le persone. Vediamo San Francesco d'Assisi, Padre Pio da Pietrelcina, si attaccavano a Padre Pio, a San Francesco, perché? Perché vedevano Cristo in loro. Inoltre, San Tommaso dimostra che la carità è la radice, il motore, la forma di tutte le altre virtù, perché essa ha per oggetto il fine ultimo, che è Dio stesso, a cui la carità ordina tutta l'attività soprannaturale dello spirito con un influsso continuo o latente o manifesto. La carità è così intimamente connessa con la grazia santificante che col peccato si perdono insieme, mentre restano le altre virtù, sebbene in condizioni di sterilità. La carità può essere più o meno perfetta, ma dal suo grado di intensità e di purezza dipende tutta la vita morale dell'uomo e la sua sorte eterna. Caritas ergo in coata justitia est. Caritas provecta justitia est. Qui è Sant'Agostino che ce lo dice nella sua opera De natura est gratia. Nell'amore di Dio i teologi, quelli sani, non quelli intossicati dalle voglie di modernità e quindi di allacciarsi alle voglie del mondo, distinguono vari gradi sotto vari punti di vista. Sobria ed efficace la distinzione di San Tommaso. Primo grado, dei principianti, e quindi distacco dal peccato, liberazione dalla schiavitù delle passioni. Pensate oggi. Oggi distacco dal peccato, ma perché ti devi distaccare? Tu ami. Ma lo sentiamo, eh? Lo sentiamo nei confessionali, alla gente spesso e volentieri. Viene detto questo. Soltanto l'altro giorno mi è capitato. C'è una signora che ha ben 3 figli avuti da un uomo, e lei appunto lavora, ma cerca in continuazione degli uomini. Ci sta un po' insieme, poi vede che non funziona e allora cambia. È così, un continuo. Gira continuamente uomini diversi, incontra uomini diversi perché lei dice che non può stare senza uomini. È andata da suo parroco. È andata da suo parroco e le ha detto di continuare, perché è un affetto, è un amore. Lei sente questo amore per quest'ultima sua esperienza d'amore e quindi va davanti e poi si vedrà perché magari poi si stanca. E si stanca e lei che cosa fa? Se non le viene detto che lei sta commettendo peccato mortale ormai non so da quanto tempo, è evidente che questa andrà in cerca di un altro. Se lascia questo, cercherà un altro. Voi pensate che cosa dicono i sacerdoti? Eppure questa signora è cattolica, ma io ci credo perché la conosco. La conosco. È cattolica. Ma purtroppo le viene insegnato tutto ciò che è errore. Lei ha una sensibilità, è molto fragile tra l'altro, ecco perché è anche così, no? Una canna al vento proprio. Avrebbe bisogno di una guida, di un padre, che sia il parroco, che sia un direttore spirituale. È una persona fragilissima. È una canna al vento e lei ha veramente, lei crede in nostro Signore. Io la sento parlare, lei ci crede. Ma poi incontra, va a confessarsi, lei va a confessarsi perché me lo dice pure, io sento dentro che non c'è qualcosa che non funziona, non sono irrequieta, non sto bene. E certo, perché ha quella sensibilità religiosa. Però le viene spiegato che vada avanti così, perché il suo è affetto, è amore, e l'amore è buono. E no, c'è l'amore cattivo, l'amore così cattivo che ti porta veramente anche alla dannazione. E poi, ecco, secondo grado, ci dice San Tommaso, dei proficienti. Secondo grado della virtù della carità, no? Quella, la lotta tenace per la stabile conquista del bene. Terzo grado, che è quello dei perfetti, adesione a Dio, preludio della vita beata. E qui riguarda già veramente le anime perfette, quindi i santi, no? Questa è la spiegazione, secondo il dizionario di teologia dogmatica. Che ha salvato questa teologia qua, ha salvato milioni, milioni, milioni di anime. È evidente. Noi non abbiamo la statistica degli ultimi decenni di quante anime invece si sono dannate a causa della nuova teologia. Questo non è dato sapere, lo sapremo poi, nell'aldilà, se ci saremo meritati il paradiso. O il purgatorio, perché anche il purgatorio ce lo dobbiamo meritare, altrimenti è inferno. Il purgatorio sono già anime beate. Sarebbe già bello arrivare in paradiso subito, ma questo è dato alle anime già sante, quelle perfette di cui ci ha parlato San Tommaso. E allora adesso veniamo a che cos'è la solidarietà, che è veramente un'altra cosa. In tutto e per tutto. Allora, ci viene detto, giustamente da un dizionario, che è l'atteggiamento spontaneo o concordato rispondendo a una sostanziale convergenza o identità di interessi, idee e sentimenti. Perfetto, questa sintesi è perfetta. Voi vedete qualcosa di cristiano, di cattolico in questo? Io non vedo nulla. Non c'è nulla. Là era in sintesi l'amore a Dio come bene supremo e al prossimo per amore di Dio. Totalmente differente. E poi vediamo il dizionario Treccani. La solidarietà è l'atteggiamento per cui una persona è solidale con qualcun altro, cioè ne condivide le idee, le intenzioni e le responsabilità. Fra loro c'è una evidenza di intenti. Il Presidente della Repubblica, perché è vero, solidarietà riguarda queste cose, non riguarda la carità di cui abbiamo parlato fino adesso, no? Dove c'è un discorso soprannaturale. La carità cattolica non può fare a meno della soprannaturalità. Qui invece è tutto terra, terra assoluta. Fra loro c'è un'evidenza di intenti, cioè tra questi che vivono la solidarietà. Il Presidente della Repubblica ha inviato un messaggio di solidarietà, fa l'esempio, no? Il dizionario Treccani, ai sindaci dei paesi terremotati. Manifestare a qualcuno la propria solidarietà, dichiarare la propria solidarietà a un collega. È stato un gesto, una manifestazione di solidarietà. Ecco questo che ci dice il dizionario della Treccani. Poi prosegue. Su un piano morale e sociale, la solidarietà consiste in un rapporto di fratellanza. Perfetto. Oggi anche la Chiesa parla di fratellanza universale. Eh già, è proprio così. Che non è la fratellanza in Cristo, quindi non è una fratellanza soprannaturale, ma è una fratellanza assolutamente terrena, mondana, che viene, tra l'altro, sottolineiamolo, da un pensiero massonico, perché di fratellanza universale ne hanno sempre parlato i massoni. Quindi, la solidarietà consiste in un rapporto di fratellanza e di sostegno fra persone che sanno e sentono di avere in comune degli obiettivi. Tutto terreno, vedete? Non c'è niente di soprannaturale, niente. Delle finalità e degli interessi, la solidarietà umana, la solidarietà di classe, la solidarietà verso i paesi del terzo mondo, una generosa gara di solidarietà per aiutare le popolazioni terremotate, eccetera, eccetera. Un'applicazione di questo significato in ambito giuridico e sindacale è offerta dal caso del cosiddetto contratto di solidarietà, che è un accordo collettivo tra il datore di lavoro e i sindacati in base al quale la riduzione temporanea o stabile dell'orario di lavoro e della relativa retribuzione dei lavoratori occupati consente di evitare licenziamenti o di favorire nuove assunzioni. Abbiamo veramente, no, cercato di capire questi due lemmi, questi due termini che cosa significano. E sono veramente opposti l'uno all'altro. Uno riguarda solo il mondo, l'altro riguarda il soprannaturale, che si innesta nella natura, perché Dio ama l'anima, l'anima ama Dio, ecco la grazia santificante ed ecco la carità che agisce nel mondo, come è avvenuto sempre nella storia della Chiesa. Vorrei ancora ricordare, prima dell'intervallo che facciamo, una questione, ovvero quella della enciclica di Papa Benedetto XVI, la Caritas Urget Nos, Deus Caritas Est, scusate, l'ho confuso con il discorso che facevamo prima della Caritas Urget Nos. No, qui il titolo è Deus Caritas Est, che venne appunto promulgata questa enciclica il 25 dicembre del 2005. E qui devo sottolineare un aspetto che è vero nella teologia moderna si è inserito. Cioè noi abbiamo parlato fino adesso della carità e dell'amore, quindi l'amore inteso in senso soprannaturale. La teologia moderna invece vuole prendere l'amore e inserirlo non solo in quel tipo di carità che abbiamo detto finora, ma vuole inserire l'amore anche nel contesto proprio umano, addirittura della psicologia umana. Ne abbiamo molti esempi purtroppo nella teologia moderna e lo abbiamo persino oggi con il prefetto della Congregazione della Dottrina per la Fede, che sappiamo ha parlato di cose veramente addirittura oscene, no? Rimandando però ai sentimenti che sono buoni, esistono e questi sentimenti vanno coltivati anche alla luce del Vangelo, quando invece sappiamo per certo che tutto ciò che è sbagliato a livello di amore, anche proprio sessuale, e se è qualcosa di sbagliato va contro le leggi di Dio. e si arriva anche proprio al peccato mortale. Questo lo sappiamo bene. Spiace, e dobbiamo proprio onore della verità, perché comunque sono dati di fatto, questo fa parte della storia della Chiesa e la storia aiuta a vedere i fatti. E noi vediamo che all'interno, perché qui non facciamo noi teologia, facciamo storia della teologia, storia della Chiesa, che sia molto evidente, questo. Non facciamo teologia, noi andiamo a recuperare i testi con un'ottica storica. E purtroppo in questa raccolta di storia, di documenti che parlano di carità, noi troviamo anche Benedetto XVI con la sua Deus Caritas Est, dove ci viene parlato di Eros, ma anche qui è importante fare dei distinguo. E guardate, il discorso della linguistica è eccezionale. Perché se noi andiamo a vedere i termini ci aiutano a capire i concetti. Se noi andiamo sempre nella Treccani a vedere che cos'è Eros, non possiamo abbinarlo all'amore di Dio e all'amore dei cattolici in terra. Perché quando i cattolici veri amano in terra, amano proprio perché hanno l'amore per Dio e amano le creature secondo il giudizio di Dio. E invece in questa enciclica noi leggiamo spesso e volentieri nella prima parte dove si parla di unità dell'amore nella creazione e nella storia della salvezza di Eros. Il Papa ci parla di Eros, ma allora andiamo a vedere che cos'è l'Eros. Allora, c'è un discorso mitologico, giustamente la Treccani ci parla di mitologia, no? Eros sappiamo che è un personaggio greco mitologico. E poi, quindi, no, non crediamo veramente che il Papa abbia parlato di Eros come questo mito, greco, no? Di Eros, di questo dio. Che non ha nulla a che fare con la nostra religione, per carità, è tutto pagano. E poi che cosa tratta Treccani dopo il mito di Eros? Parla di psicologia, giusto? Perfetto, psicologia. E dice in questo ambito di conoscenza. Sempre dal termine, no? Termine Eros, che cosa rimanda in psicologia? Dal nome del Dio viene chiamato Eros l'amore sessuale, con riferimento alle concezioni che di esso ebbero gli antichi. In psicanalisi, gli istinti dell'Eros costituiscono, secondo Sigmund Freud, uno dei due grandi gruppi di istinti fondamentali e irriducibili dell'uomo. L'altro è quello degli istinti della morte. La funzione degli istinti dell'Eros è quella di mantenere la vita. La sessualità è il loro aspetto più tipico e concreto, ancorché essi possano essere soggetti a una grande varietà di distornamenti, spostamenti e sublimazioni. L'energia dinamica degli istinti dell'Eros è stata chiamata da Freud libido. Per erotismo si intendono gli sviluppi, le manifestazioni sul piano ideo-affettivo e su quello comportamentale dell'istinto sessuale. E andiamo avanti sempre in questo aspetto psicoanalitico-psicologico. Ecco allora che noi ci ritroviamo oggi come oggi con dei termini che non hanno niente a che fare con la teologia cristiana e cattolica. Perché oggi c'è una confusione enorme, questo voler a tutti i costi mettere insieme l'olio e l'acqua, ovvero la fede soprannaturale cattolica, con le questioni del mondo, le questioni terrene, è impossibile. Non può esserci osmosi. Ma questo lo leggiamo bene anche nel Vangelo, no? Siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. chi è veramente fedele a Cristo non è del mondo. Questo modernismo ha cercato di tutto per creare l'osmosi e si continua pervicacemente in questo grande inganno. Ma è un inganno terribile, terribile. E i risultati li vediamo, eh? Le rovine intorno a noi ci sono. E la confusione immensa delle persone, delle anime che vanno alla chiesa, dal confessore, per cercare di risolvere quello che turba dentro, perché capiscono di non essere a posto, ma loro viene detto di continuare nel peccato. A questo punto io mi fermo. E vi invito, se avete piacere, di scrivere delle domande, di fare delle considerazioni o dei commenti, ecco, che potete farlo. Adesso ci sarà uno stacco, musicale e ci rivediamo tra poco. Grazie. Grazie a Radio Buonconsiglio per questo bellissimo stacco musicale. E dunque, allora io leggevo qui alcune cose che avete mandato. Dunque, in pratica, ecco, qualcuno ricorda il discorso del film che aveva recuperato la figura di Monsignor Flaherty. Ed è vero, appunto, era stato realizzato ai tempi di Gregory Peck, quindi parliamo di decenni fa, e purtroppo, appunto, non se ne parla più, non si sente più. Tra l'altro, faccio anche una considerazione a questo riguardo. Se ricordate, fino agli anni, bah, 2000, 2000. Sì, fino agli anni 2000 e 2010 è cominciato già a diminuire. C'erano dei film che davano anche in onda in televisione su alcune figure di santi. Ecco, tutto adesso è silente, non c'è proprio più l'interesse di mandare questi film. E purtroppo da parte della Chiesa c'è un grande assoluto silenzio. Pensate a Don Alberione, quanto bene ha fatto il fondatore, no, dei Paolini, quanto bene ha fatto a livello dei media, perché non stampava solo i libri, ma aveva anche un'attenzione nei confronti della cinematografia cattolica esistevano nelle parrocchie c'era la possibilità di vedere dei film buoni, belli, che facevano un gran bene ai bambini, ai giovani. Ecco, la Chiesa ha smesso completamente tutto ciò che riguarda la propagazione della fede. E quindi il voler educare, no? I bambini, i giovani, a guardare delle cose belle e buone. Se ricordate, un tempo si diceva state lontani dalle letture cattive, state lontani dai film cattivi. Oggi sentite qualche pastore che lo dice, qualche parroco che lo dica? No. Addirittura sul discorso anche dei rapper. E questi cantanti che portano in scena delle musiche orribili, con dei testi davvero anticristiani, ma anche antiumani, contro la morale umana pure, no? Che inducono alla droga, al sesso. Ecco, eppure la Chiesa io non sento che venga detto: non avvicinatevi a quelle cose lì. E questo fa impressione, fa veramente impressione, perché vuol dire che non c'è più l'attenzione per la cura proprio delle anime e quindi anche la cura delle anime dei bambini, degli infanti, dei minori. C'è una trascuratezza enorme. E viene da chiedersi, ma non ci pensano? Se ci pensano è ancora più grave, perché vuol dire che ci si adatta veramente a quello che fa il mondo. Il mondo fa così, sono le mode e quindi anche i bambini che vanno al catechismo o si preparano per la cresima possono sentire determinate cose o vedere determinate cose. E questo è grave. È grave, ma si è creato veramente un cortocircuito, perché con questa dismissione da parte della docenza, della Chiesa, si sono create delle generazioni di genitori che non badano ai propri figli, che cosa guardano. Sono problemi molto seri. Se ad esempio in casa si parlasse e i parroci lo dicessero ai genitori di leggere la vita dei santi, ecco, hanno paura. I sacerdoti, i parroci hanno paura della reazione dei genitori, più che dei bambini, perché i bambini sono bambini, no? Quindi stanno anche un po' a quello che dicono gli adulti. Se il parroco sa fare il parroco, è evidente che può avere un ascendente sui suoi piccoli e così anche sui genitori. Ma tutto questo non esiste più, perché i parroci, nella loro stragrande maggioranza, hanno paura dei genitori, della loro reazione, in un mondo così secolarizzato, dove parlare delle vite dei santi è qualcosa di medioevo. Ti vengono subito a dire: ma non siamo mica nel medioevo. Cioè, è questo grande cortocircuito. E quindi ecco allora che i santi ci vengono in aiuto per chi vuole continuare a rimanere cattolico. Ci vengono in aiuto con i loro esempi di eccellenza, perché non sono santi se non vivono in grado eroico le virtù, quindi sono degli eroi. Sono degli eroi. E noi dobbiamo guardare agli eroi. Ma sempre l'umanità ha guardato a qualcuno più in alto, no? Della base. Parlavamo prima del dio Eros e i greci. I romani avevano questi dei antropomorfi che erano dei campioni. E E poi è arrivato il cristianesimo, dove c'è il vero Dio e dove ci sono i veri campioni a cui guardare. Quindi, grazie al loro esempio, noi possiamo proseguire nel nostro cammino così difficile e complicato, ma attraverso quell'amore, quella carità di cui abbiamo parlato prima, allora sì, è fattibile. Poter vivere bene. E ricordiamoci anche un altro aspetto, quello che diceva spesso e volentieri il beato Allamano, che è stato il fondatore dei missionari e delle missionarie della Consolata, che è una congregazione che è andata in tutto il mondo proprio per portare la buona novella con grande carità. Ebbene, diceva l'Allamano, il bene va fatto bene. E com'è vero. E in questi tempi lo vediamo. Ci dicono che quello è bene, che quella l'istituzione fa il bene. E attenzione, perché se è solidarietà non è un volontariato cattolico. È un'illusione, è un inganno. Tantissimi oggi pensano di essere cattolici e fanno un volontariato invece a sostegno della solidarietà. Tanto abbiamo visto, no, la differenza delle due cose. E non possiamo dire che l'una vale l'altra. Non è così. Non è così perché Cristo, è venuto a fare chiarezza, a dire ciò che è giusto e ingiusto, a dire ciò che è bene e ciò che è male, ciò che è nero e ciò che è bianco. È venuto a portare la spada per dividere davvero i giusti e gli ingiusti. E perciò ecco che il bene va fatto bene e bisogna prestare attenzione. Ecco che bisogna conoscere, perché oggi è molto facile ingannare le persone, perché ignorano, non conoscono. Per loro solidarietà, carità, è la stessa zuppa. È falso, e l'abbiamo visto proprio nell'esaminare i due termini. E io con questo augurio di guardare ai santi per vivere meglio e morire meglio, perché quando si hanno dei campioni a cui fare riferimento e che possono intercedere per noi, possiamo vivere e possiamo morire decisamente meglio, no? Rispetto a quando invece non sai perché vivi e non sai di come sarà la tua fine. San Giuseppe viene in soccorso, questo è il mese di San Giuseppe. San Giuseppe è vicino ai morenti per aiutare proprio, no, al trapasso migliore verso l'altra vita e quindi anche al pentimento. Noi sappiamo che ci si può pentire fino all'ultimo per poter essere salvati. E ecco, allora, con questo augurio di guardare a questi grandi campioni, anche al protagonista di questa sera, a Monsignor O'Flaherty, questo uomo incredibile di Dio che ha fatto davvero l'impossibile con le sue forze, con i suoi talenti, e grazie a loro, ecco, noi domani potremo andare meglio disposti con questi esempi alla Domenica delle Palme. Santa notte e Santa Domenica.